nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 18. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e con me c'è quasi tutta la squadra al completo. Oggi è il 26 di febbraio 2015. Visto che non c'è Paolo, direi che se avete domande o commenti da fare durante la diretta potete farli utilizzando l'hashtag Astronauticast su Twitter oppure su Google Plus, o altrimenti utilizzando la nostra chat su live.astronauticast.com. Paolo non è in puntata, quindi nessuno lo leggerà. Cerchiamo di tenergli un occhio, ragazzi. Facciamo un giro di saluti allora. Partiamo da Darmstadt, stiamo in Germania con il presidentissimo Marco Zambianchi.
Buonasera Michael, buonasera a tutti voi amici all'ascolto, in diretta o in differita. Di nuovo con voi Marco, ma stasera abbiamo il regista titolare. Piacere di averti.
Ho saltato un paio di volte, tra l'altro colpevolmente non vi ho ascoltato. Ma quindi...
Uno l'ho sentito,
era il mio ultimo giorno in console e vi ho sentiti dalla console, è vero.
Quindi, ti perdoniamo.
Ho sentito ben più di metà. Comunque, Astronauticast è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, ma ISA non esisterebbe senza forumastronautico.it, quindi quando parliamo di Marco Zambianchi parliamo della sua creatura principale da cui tutto quanto è nato, un forum di discussione in italiano sullo spazio a cui vi invitiamo caldamente perché è divertente parlare insieme con altri appassionati.
Avevi detto, Michael, che stasera non c'è Paolo. Io sono stato distratto un secondo mandandoti una mail, così ti faccio anche l'informazione di servizio. Sono certo che ti sei ricordato di dire la data assoluta.
L'ho fatto.
Ok.
L'ha detta, confermo.
E proseguiamo, la voce che avete sentito da Modena era Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti a...
Ho notato adesso che non eri pronto, che stavi sistemando.
No, che c'era la webcam ribaltata. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast e buon ascolto.
Cos'hai lì, un secchio di popcorn?
Sì, è il mio supporto microfono, un secchio di vuoto, però è un secchio di popcorn.
Allora, l'ho riconosciuto. Guarda. Correttamente, nonostante la telecamera. Se non avessi la gastrite mi verrebbe fame. E poi c'è, diamo un attimo i riferimenti, Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, oppure le pagine Space Humor su astronautinews.it, e poi, effettivamente dovremmo anche dire che Riccardo è responsabile dei timelapse che stanno diventando super popolari sul nostro canale YouTube, ma ne parliamo tra poco. Luigi Morielli, da Ovest Ticino Carmagnola. Il sempiterno.
Un sempiterno, grazie. Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola, e buona puntata.
Bene, Luigi Morielli, columnist di Celum e astrogation.blogspot.com, più o meno aggiornato. Dico bene?
Più o meno, sì, molto più o meno.
Dicevamo allora, cantiamocela e suoniamocela per un attimo, perché il nostro canale YouTube di Astronauticast, dove ad esempio questo video viene pubblicato, ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni. Paolo è il nostro contatore ufficiale, il nostro contabile di contatti e visualizzazioni ufficiale, quindi lui ha segnalato la cosa e ha anche probabilmente un senso delle proporzioni. Io faccio fatica a immaginarmelo, perché 1 milione sono tanti, ma internet ci ha un po' desensibilizzato ai numeri, però per noi sono veramente tanti. Il merito principale di questo exploit ovviamente è dovuto alla missione di Samantha Cristoforetti e all'attività che abbiamo fatto a riguardo. Abbiamo cominciato con la diretta del lancio, ma il vero botto sono state, vediamo un po' che Riccardo mostra il contatore in tempo reale, il vero botto l'hanno fatto i video dei timelapse di Riccardo. Vuoi descriverli un attimo, Ricky?
Beh, più che altro anche ringraziamo chi ci retweeta questi video ogni tanto, vabbè, in primis Samantha chiaramente che poi in cascata fa retweetare tutti i vari follower, ma anche tipo in particolare il timelapse, quello da 300.000 visualizzazioni oltre, è stato retweetato anche da tante testate giornalistiche, quindi ringraziamo chi ci ha retweetato. Sapete che tutti i nostri contenuti sono tranquillamente ripubblicabili, basta che mantenete la licenza Creative Commons, ci citate e noi siamo già felici così, e questo insomma ci dà anche possibilità di, insomma, di visibilità, come ben è descritto da questi numeri che per noi sono veramente, veramente tanti. Descrizione dei timelapse è molto semplice, ve l'ho già detto, attingo dal Gateway of Astronaut Photography e all.nasa.com. .gov, che è un sito dove vengono raccolte tutte le immagini che gli astronauti scattano alla Terra. Non troverete le immagini tipo dell'interno della stazione spaziale, sono unicamente le immagini che scattano al pianeta Terra, e spesso gli astronauti piazzano delle telecamere a fare delle lunghe sequenze di timelapse, da lì attingo i frame, dopodiché li monto e vi presento a quasi cadenza giornaliera un nuovo timelapse. A cadenza giornaliera, perché fortunatamente anche gli astronauti mi danno un filmato diverso a cadenza giornaliera. Ci sono quelli un po' più belli, quelli un po' più brutti, e io potete capire anche voi, cioè da appassionato, qualsiasi sequenza vedo, io impazzisco e faccio il montaggio. Poi magari poi per chi non è abituato, alla lunga possono sembrare uguali, invece per me sono sempre diversi. E io li condivido e a questo punto siete solo voi, secondo i vostri gusti, che deciderete quale vi piace di più.
Ovviamente poi la selezione appunto viene fatta dal pubblico. La differenza, le differenze tra i vari timelapse sono sottili. A volte no, io le noto perché tu le fai notare nei nostri canali di chat in cui siamo in contatto sempre. Sono bellissime, però quando poi si notano le differenze di luci, le differenze di illuminazione, oppure quando ci sono quelli diurni, quelli notturni, la luna che si comporta in un certo modo sull'orizzonte,
Sì, adesso
sono.
sì, questo qui recente che sta avendo un discreto successo della luna che sorge, cioè merito va anche comunque all'astronauta di turno che oltre a insomma, pianificare prima in base alla ground track della stazione spaziale come posizionare la telecamera, cioè pensa anche al punto dove sorge la luna per poterla riuscire a inquadrare nel timelapse. Quindi complimenti anche a loro che hanno delle belle idee. E fanno una grande varietà, insomma, di prove, di filmati, insomma.
Sì, peraltro Riccardo, sei talmente ricca la tua produzione che per poter tenere traccia per la nuova serie di articoli che abbiamo deciso di fare, lo accenno soprattutto a beneficio dei nostri ascoltatori, è possibile vedere un riassunto di tutti i video rilasciati da Riccardo e non solo. Ogni mese, intorno alla metà del mese, noi pubblichiamo un articolo con i filmati rilasciati il mese precedente. Aspetto qualche giorno in più proprio perché magari alcune sequenze sono pronte, diciamo, già nel mese corrente, però si rifanno a immagini del mese precedente, quindi.
Sì, ma anche perché capita, Marco, che ad esempio l'ultima sequenza che ho caricato del 2 febbraio, cioè in realtà l'hanno resa disponibile 2 giorni fa, quindi c'è anche un fattore random da quel punto di vista, comunque.
No, nessun problema
Poi,
perché mi sono
infatti.
messo di lena e mi sono creato uno script che a questo punto, passando il nome del mese, mi dà tutti i filmatini e ho aggiornato il post legato ai filmati del mese di gennaio, quindi chi non lo avesse ancora visto o lo avesse già letto ma volesse rimanere al massimo aggiornato potrebbe andare su Astronauti News e cercare un mese in video e a quel punto già il mese di gennaio è pronto. Febbraio sarà rilasciato, appunto, dicevo, entro una decina di giorni dopo l'inizio del mese di marzo, quindi tra un paio di settimane. Però è già in composizione, vi dico che già adesso ha 29 video, quindi.
Intanto i video sono disponibili su youtube.com/astronauticast, quindi semplicemente non c'è una pagina che li raccoglie già tutti con descrizioni e quant'altro facili da condividere, ma potete tranquillamente già guardarveli su YouTube.
Beh, credo sia stata fatta una playlist, vero Riccardo?
C'è una playlist che si chiama ISS Timelapses, e lì trovate tutti i timelapse che faccio praticamente.
Bene, il picco di visualizzazioni tra l'altro arriva anche da siti stranieri che fanno l'embed del nostro video, il nostro nome ovviamente, no, nome, il nostro nel senso dell'associazione o di Astronauticast è nell'inizio di ogni video e quindi ci facciamo conoscere anche in ambienti abbastanza inattesi e la cosa mi fa molto felice. Passiamo alle notizie. Abbiamo un news docket abbastanza ricco, quindi possiamo buttarci su quelle. Abbiamo l'estensione ufficiale anche per i russi del programma ISS fino al 2024, sempre sulla stazione spaziale, le attività extraveicolari di questa settimana e il ritorno di EXV dopo il test delle settimane scorse. Quindi possiamo partire. La prima notizia. Proprio questa qua dell'estensione della stazione spaziale anche da parte russa fino al 2024. Di gennaio era la notizia dell'accordo aggiunto dagli altri partner, quindi NASA, l'Europa, il Giappone e tutti quelli che hanno uno stake, un interesse nel mantenere la stazione spaziale in orbita e con un progetto condiviso fare della scienza a bordo. La Russia aveva un po', si era un po' fatta attendere, ma come un po' tutto quello che gira intorno alla Russia in questo periodo è un po' delicato, ci sono tensioni con l'Ucraina e con l'intera comunità internazionale, come ben sapete se seguite la cronaca quotidiana, e quindi anche questo si è fatto un po' attendere, però c'è stato un comunicato stampa. Per adesso soltanto in russo di Roscosmos che prende impegno fino al 2024, raggiungendo quindi la data indicata dagli altri partner. Si spera ancora un'estensione fino al 2028, almeno fino al 2028 quando si era parlato l'ultima volta di estensioni, ma per adesso garantiamo fino al 2024. Ci sono anche dei moduli per la stazione spaziale in attesa di essere lanciati da parte russa, è una cosa che ha accumulato molto ritardo negli ultimi anni, quindi non è chiaro se questi moduli vedranno l'orbita, andranno a far parte della stazione spaziale, che vede la sua vita, almeno se ogni volta diventa così complicato rinnovare, potrebbe essere che non andremo oltre il 2024, quindi magari i russi cominceranno a fare anche un po' i loro conti da quel punto di vista, ma la loro indecisione e le parole non troppo chiare nel loro comunicato stampa hanno anche dato vita a una serie di, se non teorie del complotto, almeno di articoli che hanno un po' frainteso le parole russe e sono state pubblicate su parecchi quotidiani, anche siti web molto importanti, che dicevano che la Russia avrebbe nel 2024 staccato i suoi moduli della stazione spaziale per creare un nuovo avamposto orbitale. È una cosa che abbiamo discusso più volte, non è veramente possibile. Quello che il comunicato stampa lascia intendere era che questi moduli che non sono ancora stati lanciati potrebbero diventare un po' il nucleo, la base di partenza per una stazione spaziale indipendente da parte della Russia a partire dal 2024. Tutte queste cose vanno prese con le molle. Paolo Attivissimo, che segue un po'. Ha un po' un radar per chiarire quella che lui chiama bufale, in questo caso ma disinformazione non troppo accurata, magari per dolo o per disattenzione, ha cercato un po' di fare il punto della situazione, ha seguito anche altre notizie che sono uscite dopo la pubblicazione dell'articolo su Astronaut News. Anatoly Zak, che è un analista importante dello spazio russo, ha un po' approfondito. Pare che, ci siano dei piani per lanciare sulla stazione spaziale questi nuovi moduli e poi staccarli e renderli parte di una nuova stazione spaziale. Direi che dovremmo stare a vedere, come evolverà la situazione, come sempre, e soprattutto vedere poi se i comunicati stampa di Roscosmos si trasformeranno in qualcosa di concreto. Nel comunicato stampa si parla, ad esempio, anche dell'esplorazione umana della Luna da parte russa, dando anche la data del 2030. Senza fornire alcun dettaglio sullo stato dei progetti, sicuramente ci sono tanti progetti in tanti cassetti in Russia, ma nessun dettaglio è stato fornito e quindi cerchiamo di prendere queste notizie un po' con le molle, le riportiamo per dovere di cronaca, ma non facciamoci troppe illusioni o attese. Comunque, ci piacerebbe vedere una collaborazione diversa da parte della Russia. È così, la stazione spaziale, ragazzi, è un po' in questo stato in cui tutti fanno quello che si chiama lip service in inglese, cioè se ne parla bene perché bisogna parlarne bene, perché è una cosa ovviamente positiva ed è probabilmente oggettivamente positiva, è un costo enorme per le agenzie spaziali che la sostengono e ci si trova sempre a chiedersi se continua a valere la pena. Noi pensiamo sempre di sì, ovviamente. Però sono questioni politiche ed economiche che vanno affrontate. Le affrontiamo nel dettaglio su forumastronautico.it, per esempio. In questo caso limitiamoci a dare la notizia. Stando sulla stazione spaziale e vedendo cosa succede invece di pratico in questi giorni, perché 2024 è lontano, la stazione spaziale va supportata, bisogna andare sulla stazione anche con mezzi privati e quindi bisogna cominciare a fare qualche modifica.
Hai ragione, Michael. Hai ragione, hai ragione. Anzi, ne facevo cenno proprio nello scorso episodio, ricordando come di fatto gli americani hanno perso da tempo, cioè dal pensionamento dello shuttle, la capacità autonoma proprio di raggiungere la stazione spaziale internazionale, di cui pure sono uno, se non il paese che fa la parte del leone, sicuramente uno dei pilastri senza il quale il progetto cadrebbe inesorabilmente. Di conseguenza si sono rese necessarie una serie di modifiche all'attuale assetto della stazione, e per assetto non intendo la sua posizione in orbita, ma proprio la posizione dei moduli della stazione e di alcuni altri particolari elementi che sono i pressurized mating adapter, in sostanza dei boccaporti ai quali si collegava lo shuttle prima, ma che verranno adesso utilizzati per collegare le nuove navette Dragon e CST-100 che sono in via di progettazione e o realizzazione da parte delle aziende private americane, stimolate da una serie di contratti creati ad hoc dalla NASA. E oggetto dell'inizio dei lavori sono state le prime due attività extraveicolari di Expedition 42. Se non ricordo male, si tratta della EVA 29 e 30. La prima di queste si è svolta lo scorso 21 febbraio e la seconda si è svolta ieri, se non sbaglio. E sono andate entrambe molto bene, nel senso che gli astronauti, anche se hanno iniziato con alcuni minuti di ritardo, sono riusciti a portare a casa tutti gli obiettivi che erano previsti per entrambe. C'è stato però un imprevisto che già avevamo visto in maniera ben più importante con Luca Parmitano, perché al termine dell'attività extraveicolare di ieri, nel casco di Terry Virz, si è formato un ristagno d'acqua di entità molto ma molto minore rispetto a quello di Parmitano, tant'è che questo si è sviluppato innanzitutto quando gli astronauti erano di fatto già dentro la stazione, e questa è una gran differenza. Ma poi l'acqua era concentrata nella parte del vetro anteriore, insomma, del visore del casco, e per metterla in evidenza Terry Virz si è messo a soffiare sul pelo dell'acqua e ha tra l'altro innescato una catena di tweet, perché le immagini che ne sono scaturite sono state davvero particolarmente belle, visto che si è scongiurato il pericolo, si è potuto apprezzare un pochino anche questo particolare comportamento dell'acqua in assenza di peso. Ma tornando poi al nocciolo della questione, come mai è necessario per gli astronauti uscire all'esterno e supportare queste attività di riconfigurazione? Non sarebbe per esempio possibile muovere i moduli e i pressurized mating adapter utilizzando il braccio robotico della stazione e basta? Beh, in realtà è proprio quello che si fa. Gli spostamenti fondamentali sono i seguenti. Intanto il multipurpose module verrà cambiato di posizione e si tratta di un modulo derivato dagli MPLM che sono il contributo italiano diretto alla NASA in cambio di tempo astronauta e di fatto è una stanza aggiuntiva che è stata portata sulla stazione spaziale nelle ultimissime missioni dello shuttle. Lì dove ora impedisce l'utilizzo di un portello che invece è interessante per un altro utilizzo, in particolare per metterci un pressurized mating adapter, questa sorta di come li posso definire? Tronchi di cono che hanno da una parte un adattatore in grado di collegarsi ai moduli della stazione e dall'altra avevano o hanno, se forse è meglio usare ancora il tempo presente, un adattatore che consentiva l'aggancio dello Space Shuttle. Questo adattatore particolare non serve più, lo Space Shuttle, l'abbiamo detto, è in pensione, la sua forma, ma soprattutto le prestazioni in termini di vibrazioni trasmesse alla stazione erano scadenti e per preservare l'integrità strutturale della stazione spaziale sarà necessario sostituire questa parte terminale dei pressurized mating adapter con un nuovo apparato di collegamento basato sull'elettromagnetismo e che consentirà a CS-700 e a Dragon di collegarsi in maniera molto molto più, come dire, soft, quindi trasmettendo meno vibrazioni, meno sollecitazioni alla struttura della stazione spaziale, che come tutte le cose invecchia, come dire, anche se funziona ancora molto bene, si prendono le dovute precauzioni proprio per raggiungere questo fatidico 2024 di cui parlavamo poco fa con Michael. E dicevo che gli spostamenti verranno sicuramente fatti con il braccio robotico della stazione, non c'è modo per gli astronauti di muovere fisicamente i moduli, ma ciò che va fatto è il lavoro di preparazione, vanno predisposti dei nuovi cavi, sono centinaia di metri di cavo che devono essere stesi all'esterno dei moduli, vanno avvitati in punti precisi dei moduli in modo tale da poter trasmettere in maniera corretta sia l'alimentazione elettrica che la telemetria, insomma, tutto quello che poi viene a far parte del sistema nervoso e linfatico della stazione, se mi permettete questo paragone con una sorta di essere vivente. In queste attività extraveicolari la nostra Samantha non ha un ruolo di passeggiatore, non è uno degli spacewalker, ma è l'intraveicular officer, in pratica potete immaginarla come il coordinatore delle attività all'esterno e non deve sembrarvi una figura riduttiva, anzi, in pratica Samantha è la persona che procedure alla mano si accerta che i suoi colleghi nelle 7 ore rischiose che trascorrono all'esterno riescono innanzitutto a svolgere tutti i compiti previsti dal programma e magari svolgerli nella maniera più corretta, senza dimenticare per esempio delle borse di attrezzi, riportando all'interno tutto quanto è stato utilizzato e che potrebbe andare perduto nello spazio, trasformando automaticamente in un frammento pericoloso che potrebbe tornare a colpire la stazione mesi, se non addirittura anni dopo, è già successo in passato e questi oggetti vengono seguiti e tracciati con attenzione, ma soprattutto si occupa di coordinare tutte le attività in una passeggiata che è passeggiata solo di nome, ma che di fatto è una maratona di 7 ore in cui 2 persone sono chiusi dentro a una terra in miniatura che tutto ha tranne il comfort, se vogliamo. Ma delle tute EMU magari parliamo più tardi, delle tute utilizzate dagli astronauti nella rubrica che di solito si vede come protagonista il nostro Paolo Amoroso che questa sera non c'è. Su astronautinews.it per tutti i dettagli e per la spiegazione esatta di cosa si muove dove, che avrebbe poco senso in via radiofonica, trovate su Astronaut News, dicevo, l'articolo di Giuseppe Corleo che ci racconta proprio, anche attraverso le immagini rilasciate dalla NASA, che cosa hanno fatto gli astronauti all'esterno della stazione. È prevista una terza attività extraveicolare. Sono curioso oggi, confesso di non avere sentito, ma chiedo aiuto a voi in redazione. Se la perdita d'acqua nel casco di Terry avrà delle conseguenze sullo svolgimento della terza EVA, non lo so, certamente è un evento inaspettato. Sono andato a riaprire un altro articolo che avevo scritto personalmente, l'anno scorso, un anno esatto fa, era il 26 febbraio del 2014, quando la NASA aveva convocato una conferenza stampa per commentare l'incidente di Luca Parmitano che era avvenuto nel luglio del 2013. E devo dire che c'erano una serie di raccomandazioni, 16 raccomandazioni principali più svariate altre, che quindi davano a questa cosa un certo tipo di gravità. Non lo so, onestamente sono un po' dubbioso se daranno l'ok a iniziare un'altra EVA senza capire bene da dove arriva quell'acqua. Avete sentito qualcosa?
Io sono stato un po' disconnesso dal mondo, quindi mi è nuova questa cosa. Ascoltavo le notizie dalla tua voce, in realtà, per quanto riguarda l'EVA.
Diciamo che a quanto pare la parte delle modifiche che hanno fatto alle tute hanno funzionato, perché proprio la stessa Samantha dava conferma di quello che gli diceva Wirtz man mano che col passare del tempo, che la spugna dietro la sua testa era diventata prima umida, poi era diventata un po' più zuppa di liquido, che però a quanto pare ha fatto il suo lavoro, quindi ha assorbito il liquido. Il fatto che si fosse accumulata sul visore però effettivamente è una qualcosa di diverso rispetto a quello che era successo a Luca, perché invece di andare sul suo corpo era andato sulla parte esterna del casco praticamente. Non saprei dire, in effetti è una situazione molto particolare e è probabile che vogliano pensarci sopra, fermo restando che appunto parte delle raccomandazioni ha funzionato. Non ha funzionato a monte perché la parete c'è stata di nuovo, quindi bisognerebbe capire con precisione da dove è arrivata quest'acqua, che hanno confermato fra l'altro che non è l'acqua da bere ma è l'acqua del raffreddamento, è comunque un liquido che non è quello che usano per bere, per dissetarsi durante l'attività extraveicolare.
Sì, anche perché una delle prove che ho visto fare su NASA TV da Samantha, richiesta proprio dal controllo missione, è stata quella di assaggiare con le mani la temperatura per capire al volo, appena stato tolto il casco a terra, da dove potesse venire. Chiaramente se l'acqua era molto fredda poteva essere appunto l'acqua del raffreddamento, del controllo della temperatura del corpo di Terry, e così è stato. Ero solo curioso perché oggi, come ha detto Michael, anch'io sono rimasto un attimo sconnesso e non ho visto degli aggiornamenti, ma questo può già essere un sintomo. Sicuramente ci ripromettiamo di raccontare qualcosa in più nel prossimo episodio ai nostri ascoltatori. Un ultimo accenno per chiudere questa notizia, perché mi sono accorto di non averne parlato, ma potrebbe essere un dettaglio interessante. Non solo lo spostamento dei pressurized mating adapter consentirà a una, ma anche volendo due contemporaneamente, delle nuove navicelle delle nuove navicelle americane di attraccare la stazione, ma consentirà soprattutto l'arrivo del modulo gonfiale Bigelow. Anche questo è una qualcosa che abbiamo già accennato allo scorso episodio di Astronauticast, lo ripeto per chi non l'aveste ascoltato. Si tratta di un'azienda americana, la Bigelow, che costruisce moduli gonfiabili, ha preso una tecnologia testata dalla NASA negli anni 60-70 che poi è stata, come dire, accantonata, e ne ha fatto uno sviluppo fino ad arrivare pochi anni fa al lancio di un intero modulo con dei bigliettini inseriti all'interno che ha dimostrato la fattibilità e la bontà del design di queste strutture. Ecco, questo modulo verrà inviato sulla stazione spaziale e lo spostamento era necessario anche per consentire l'attracco di questo elemento, quindi molto interessante. Credo che rispetto a un progetto ISS di cui, come dicevi tu Michael, si parla magari con poco entusiasmo se non forse tra gli addetti ai lavori, credo che il successo di questo elemento e soprattutto il ritorno anche in termini di immagine della possibilità di avere un modulo così grande, una volta gonfio dovrebbe essere del 50% più largo su ogni lato rispetto ai moduli attuali, praticamente il doppio del volume se non di più. Sarà bellissimo vedere gli astronauti utilizzarlo questo modulo, e chissà che magari non ingeneri per una volta una spirale positiva anche tra chi così deve fare qualche decisione, deve prendere qualche decisione in Parlamento per supportare il continuo dell'esplorazione umana del cosmo. Vedremo. Io voglio tenere le dita incrociate, però.
Noi continuiamo a dare il nostro punto di vista, che è decisamente di parte, ma è il nostro marchio di fabbrica. Voglio dire, noi siamo qua a fare la voce di quelli che sono malati di spazio, no? Quindi.
Assolutamente.
E XV torna a casa dopo il suo tuffo.
Esatto. L'Intermediate Experiment Vehicle che l'11 febbraio scorso ha effettuato il suo volo fino a 412 km di quota per poi effettuare un classico rientro atmosferico a 7,5 km al secondo e poi ammarrare nell'Oceano Pacifico vicino alle Isole Galapagos. È stato caricato a bordo della nave Nos Aries. E sta tornando a casa, proprio, sta tornando proprio in Italia. Dopo i primi controlli, le prime verifiche che hanno confermato il buon esito della missione, anche visivamente questa navetta ha evidenti bruciature per il fatto di essere rientrata nell'atmosfera come tutte le capsule, però comunque ha mantenuto ha dimostrato la bontà del suo progetto e quindi lo scudo termico ceramico e ablativo ha funzionato perfettamente. È stata appunto ripescata dall'oceano, data una prima controllata e poi messa in un container per essere riportata a Torino, proprio dove gli stabilimenti della Thales Alenia Space inizieranno a fare l'ispezione dello scafo e faranno tutte le analisi del caso per appunto verificare l'esito di questo esperimento, perché a tutti gli effetti è stato un esperimento. La nave arriverà al porto di Genova alla fine di marzo di quest'anno. Ricordiamo che questo piccolo non si può neanche chiamare spazioplano, perché in realtà rientra come un veicolo atmosferico, quindi andando, fra virgolette, in avanti, non è che scende come una pietra all'interno dell'atmosfera, ma viaggia proprio con la sua portanza. Infatti viene chiamato anche corpo portante per il suo modo di affrontare il rientro atmosferico. Questo tipo di veicolo è appunto una sperimentazione dell'Europa per un domani poter portare avanti un programma che si chiama PRIDE, Program for Reusable In-Orbit Demonstrator for Europe, che sono dimostratori tecnologici per poter effettuare delle missioni proprio a tutti gli effetti come gli Space Shuttle, quindi lancio verticale, manovre indipendenti in orbita, quindi poter fare tutte le manovre, quelle che attualmente vengono fatte anche dal piccolo shuttle militare, quello americano, che adesso fra l'altro mi sfugge il nome, ma vediamo se qualcuno mi
X-37.
verrà in aiuto. Esattamente, bravo, grazie Marco. Quindi fare praticamente le stesse operazioni di questo piccolo shuttle americano, però appunto dal punto di vista europeo, e quindi poter rientrare in atmosfera e atterrare su una pista di un aeroporto come un aereo tradizionale. Effettivamente anche questa è un punto a favore per quanto riguarda noi, inteso io, non so gli altri che fanno parte qui dei miei compagni di volo in questo momento, però per quanto mi riguarda personalmente, lo spazioplano ha sempre avuto un posto di favore nel mio cuore. Quindi vedere che comunque le sperimentazioni continuano e continua il desiderio di tentare di tornare a questo tipo di tecnologia mi riempie il cuore di fiducia nel futuro dell'esplorazione spaziale.
Chissà
E voi
perché,
che ne
deve essere
dite?
una cosa che viene dalla fantascienza, no? Perché siamo abituati a vedere nella fantascienza le astronavi come qualcosa che partono e tornano e ripartono e assomigliano un po' agli aerei. Perché in realtà, se ci piace lo spazio, non dovrebbe importare la forma della cosa che va fuori dall'atmosfera.
Sì.
Soprattutto non dovrebbe avere delle. L'importanza non dovrebbe essere sulle sue capacità aerodinamiche.
Infatti, a tutti gli effetti hai ragione, però è proprio il discorso della riutilizzabilità che ci fa pensare ad un'astronave come un oggetto potenzialmente da utilizzare tutti i giorni. Noi abbiamo la macchina che la parcheggiamo, saliamo sopra, la riutilizziamo tutte le volte che ci serve. E evidentemente sapere di avere che delle capsule dovrebbero essere utilizzate e poi vengono buttate via è un usa e getta che su un veicolo non è normale, ma rende lo spazio una cosa, come dire, di nicchia, perché tutte le volte devi costruire tutto per buttare via tutto. Già i razzi vettori nascono proprio per quello, perché per andare sulla Luna costruivamo dei vettori alti 110 metri quasi, e poi tornava a terra semplicemente una cabina telefonica, con le 3 persone dentro. E questo discorso di buttare via, secondo me, anche nell'immaginario, soprattutto di noi appassionati, è trasformarlo in una cosa di routine. E le cose di routine diventano normali e diventano come fossero da tutti i giorni. Infatti lo shuttle partiva e rientrava, e io sono arrivato a un punto da non riuscire più a sapere quale stava partendo, quale stava arrivando anni fa. Ed era diventata una cosa a tutti gli effetti naturale pensare allo shuttle che partiva, tornava, lo rimettevano a posto, lo rimontavano sul suo razzo vettore e lui ripartiva. E probabilmente è proprio questo atteggiamento di dire la riutilizzabilità rende la cosa di routine, quindi è più alla portata di tutti, anche se poi, vabbè, ovviamente non è alla portata di tutti una missione spaziale, però gli dà questa impressione dell'astronave vera e propria, intesa come un qualcosa che tu ti serve, prendi, come prendi il pullman, vai, ti fai il tuo giro, poi torni. Che poi siano solo gli astronauti a farlo, un altro paio di maniche, però almeno mi dà questa impressione, poi non so.
Sì, no, poi ci sono dei benefici tecnici anche, se no non si continuerebbero a fare tentativi di riprendere la ricerca in quella direzione. Però sì, probabilmente c'è una forte componente, almeno dal punto di vista dell'attenzione che l'opinione pubblica dà a queste cose, anche al fascino della cosa in sé.
Beh, io dico già solo per esempio il Concorde, che era l'unico veicolo di linea che superava il muro del suono. Quando era in uso normale, era diventata una cosa, fra virgolette, normale, e davamo per scontato che si potesse viaggiare con un veicolo civile oltre il muro del suono. Da quando è stato fermato l'uso di questi velivoli, sembra che manchi qualcosa nel trasporto passeggeri. Perché? Che poi fosse una cosa dedicata a persone speciali che potevano spendere un sacco di soldi per poter fare questi voli. Però è un po' anche il discorso che ho letto, che ultimamente in Italia, no, in Italia, scusate, in Europa stanno facendo un'offerta, fra virgolette, lancio per l'anniversario della 0G, che fanno i voli a 0G, mi pare a 1.800 euro, con il classico volo da 20 parabole, 20-30 parabole, che rispetto ai 4.000 euro che costa normalmente è un prezzo notevole. Infatti, ci ho già pensato più di una volta, è già venuto lo sghiribizzo più di
Mi
una
sa
volta
che è
di
venuto un
informarmi
po' a
in più, però
tutti.
cerco di evitare di entrare sul sito per evitare quelle tentazioni lì. E c'è questa diminuzione dei prezzi, l'aumento delle possibilità fa in modo che lo spazio diventi più vicino a noi in qualche modo. Non so, è proprio una mia elucubrazione e basta, però mi dà questa impressione, ecco.
Beh, secondo me c'è anche un fattore di sviluppo ideale, no? Si è partiti con delle capsule minuscole, poi via via negli anni 60, poi via via si è passati a capsule di dimensioni sempre più importanti, soprattutto dal lato americano. All'inizio si è passati a capsula con 2 posti, biposto per le Gemini, poi una capsula triposto con le Apollo, poi si è deciso di provare la strada del riutilizzo, ma soprattutto della pilotabilità al rientro, e si è arrivati al design dello shuttle, che però sappiamo bene tutti. tutti essere naturalmente frutto di una serie di compromessi, ma tuttavia sicuramente dal punto di vista dell'evoluzione del design un passo avanti rispetto alla capsula, perché offre tutti i vantaggi dell'abilitabilità interna di una capsula, ma ha la capacità di offrire più opzioni di rientro. Non lo so, anch'io sono sempre combattuto, bisognerebbe essere appassionati di spazio in maniera agnostica, no? Rispetto al mezzo, ci interessa e non ci interessa, con un po' di pragmatismo, purché si viaggi va bene tutto, anche perché è vero che un mezzo alato serve solo se rientri su un posto dove c'è in un pianeta dove c'è atmosfera. D'altra, basta pensare al modulo lunare che aveva un aspetto a dir poco orrendo, noi lo abbiamo mitizzato per l'impresa in sé, ma se pensate alla forma dell'oggetto, era bitorzoli dappertutto, era una cosa inguardabile. Questa qui è la pragmaticità dell'esplorazione spaziale, non c'è atmosfera e l'aerodinamicità è un fattore del tutto inutile. Non lo so, vedremo. D'altra parte è anche vero che la capsula ci garantisce forse sonni più tranquilli, rientri più sicuri, chi lo sa.
Forse questo tipo di veicoli corpo portante sono un po' un compromesso, nel senso che hanno sia la sicurezza di una capsula, perché in ultima analisi, adesso non ho approfondito il discorso, però è possibile che ci siano diverse possibilità di rientro con diverse curve di rientro, come fa la Soyuz in caso di problemi, scende a 9G, 10G e comunque arrivano a terra gli astronauti, non rischiano di andare arrosto. Però certo, ovviamente bisognerebbe capire, per una questione di sicurezza anche, è ovvio.
Stavo ancora pensando al bitorzolo e al come si chiama, al ragno lunare. Se ci pensi, però, poi chiudiamo e continuiamo con il resto, perché ci stiamo allontanando dalla scaletta, ma che va benissimo, mi piacciono questi
si parla, voli pindarici.
Voli pindarici, va bene. Stavo dicendo che sembra un po' la cosa tra evoluzione e design, no? Se possiamo immaginare che il modulo lunare è così perché era ovviamente non aveva da come dicevi tu, Mark, non aveva da sopportare alcun carico aerodinamico o nulla, perché doveva atterrare sulla Luna, ma doveva semplicemente servire lo scopo, e quindi è cresciuto, il progetto è cresciuto intorno allo scopo, e quindi ha avuto una forma che non deve essere né bella né in particolare andare a soddisfare alcun criterio di simmetria o altro. È semplicemente
l'hanno disegnata intorno... gli ingegneri.
Esatto. Anche lo shuttle ovviamente l'hanno disegnato gli ingegneri, e non è che è bello perché l'hanno voluto fare bello. Però forse è lì la differenza, che se si continua a progettare spazioplani, si continua anche prendere delle decisioni di compromesso per mantenere l'idea dello spazioplano. Può valere la pena proprio per i vantaggi che può dare lo spazioplano, può no.
Sì, finisco solo dicendo che se vogliamo davvero, poi basta, prometto, ma se vogliamo lustrarci gli occhi sui design particolari o particolarmente belli dal punto di vista estetico, soprattutto per i nostri ascoltatori, un piccolo stralcio del link della settimana, anche se non è un link, andatevi a procurare in qualche modo, compratevelo, il Jenkins, la Bibbia dello Space Shuttle. È un libro che assolutamente vale ogni centesimo che costa. Adesso poi me lo vado a sfilare appena non tocca a me, così ve lo faccio vedere se siete in diretta. È un tomo enorme che vi racconta tutto, ma veramente tutto, del progetto dello Space Shuttle, da quando è stato concepito, con addirittura sistemi trigemellari, dove quello che è diventato poi successivamente il core booster, l'external tank, era in realtà completamente riutilizzabile con un paio di ali estraibili. Guarda, i progetti che si sono susseguiti prima di arrivare al design dello shuttle che conosciamo sono di un fascino eccezionale, quindi assolutamente, se non lo conoscete poi vi do i riferimenti, ma lo Space Shuttle History di Jenkins è assolutamente da possedere se vi piace l'astronautica. Chiudo.
Confermo perché ce l'ho anch'io, è una cosa. È vero, bisogna averlo.
Sono l'unico che l'ha soltanto sfogliato a casa degli altri, quindi anche Ricky sta mostrando la sua copia.
Io ne ho due,
Adesso
tra
sta.
l'altro, una in pelle umana e firmata da Jenkins in persona che mi ha regalato mia moglie tanti anni fa per Natale.
Pelle umana di Jenkins?
Ma non lo so, non voglio indagare.
E fra l'altro Jenkins sta scrivendo, perché quello lì risale, almeno quello che abbiamo praticamente tutti, risale alla missione.
Questo che io ho solo quello con le prime 100 missioni, quindi so già
La
che
prima 100 missioni, bravo.
c'era stato l'addendum e adesso non so.
100 missioni, però adesso visto che è già uscito quello monografico sul Discovery, mi sembra, e penso che adesso faccia uscire i quattro volumi e forse più di quattro, comunque sui principali. Guarda lì la firma
Keep the
di.
dream alive.
Mr.
Non male.
Potter, keep the dream
Complimenti.
alive.
Bene, bene, bene. Allora proseguiamo con l'interludio. Marco ha mandato la lista dei ringraziamenti. Chi la legge, Marco? La leggi tu, la leggo io, ce l'ho pronta.
Io non ce l'ho pronta, ma ci vuole un secondo ad aprirla, eh.
No, allora ce l'ho pronta qua io, non ti preoccupare. Prima di ringraziare come al solito gli articolisti, ringraziamo chi contribuisce all'associazione diventando socio o facendo una donazione al podcast. Abbiamo questa settimana, partendo dalla settimana scorsa, Luciano, Ivan, Massimiliano, Giampietro, Umberto, Niccolò, Marco, Luigi, Martino, Ivan di nuovo e Danilo che ha annunciato proprio in chat. Oh, ho appena fatto l'iscrizione poco fa, quindi è già nel report che Marco ha rilasciato. Quindi grazie per il vostro supporto, ma non soltanto a chi fa donazioni o si associa a ISA, anche a chi, come diceva prima Riccardo, condivide i nostri video e ci contribuisce a farci arrivare al milione di visite, di visualizzazioni sui nostri video. Scusate. E grazie quindi a chi, come dico sempre, accidentalmente condivide, accidentalmente espone i propri amici all'astronautica tramite quello che ISA crea o ripubblica o traduce o comunque porta all'attenzione del pubblico italiano. Un altro ringraziamento che voglio fare io invece è quello a chi ci manda la fan mail. Ogni tanto arriva qualche donazione con un po' di testo nel campo commenti di PayPal, oppure a volte arrivano semplicemente le email che fanno i complimenti. Ringraziamo sempre cortesemente, ma poi ogni tanto mi fermo un attimo e dico: abbiamo la fan mail. Io penso diciamo, viviamo in un mondo completamente diverso da quello che era una volta. Quindi una volta c'erano le superstar che avevano i fan. Adesso, grazie a internet siamo un po' tutti delle star, se vogliamo, ognuno può ritagliarsi il suo angolino di celebrità, un po' come Andy Warhol aveva preannunciato, probabilmente l'ha detto a caso senza pensare a questo. Mi arriveranno adesso le hate mail di quelli che sanno magari cosa stanno parlando e non come me che parlano di Andy Warhol a caso. Ma così mi sono trovato a pensare che avere. Pensare che qualcuno, un perfetto sconosciuto, prenda e spenda del tempo a scrivere due righe a noi per ringraziarci del nostro lavoro è incredibile, mi imbarazza quasi e mi rende molto felice. Quindi volevo ringraziare quelli che ci scrivono. Purtroppo non ho dei nomi sotto mano perché archivio le mail, ma ci metto un'etichetta speciale. Però. Mi lasciano sempre una sensazione strana, positiva e strana. Quindi grazie alla fan mail.
Mike, se posso dire, si tratta proprio di una sorta di retribuzione, anzi, l'unica retribuzione che abbiamo, nel senso che è felicemente, perché è proprio quello che ci spinge di più ad andare avanti, è la manifestazione di interesse e a volte di affetto dei nostri ascoltatori. Avrete notato tutti che non abbiamo nessun tipo di inserzione pubblicitaria nei nostri siti, non facciamo monetizzazione neanche dopo il milione di visualizzazioni su YouTube, quindi qualunque cosa arriva per noi genera zero income. Quindi l'unica cosa che vogliamo è chiedervi una mano così per avere qualche piccola soddisfazione in più e questo ci basta. Il
Anche i
resto è
video
solo
che
un
hanno la
piacere.
pubblicità, tra l'altro, non ci fanno fare una lira. La pubblicità l'ha messa YouTube perché ci sono mille problemi di carattere, di copyright e cose del genere. Se avete un canale YouTube sapete i grattacapi che ne nascono. Sì, quindi ringraziamo chi ci fa sapere qua, ci scrive due parole, è veramente una soddisfazione. A volte ci fanno delle domande, ci sono delle email che hanno delle domande, cerchiamo anche di rispondere nei limiti del tempo a disposizione. La cosa migliore, se avete delle domande, è iscriversi a forumastronautico.it e fare la domanda in pubblico, diciamo. Prima di tutto perché c'è un gruppo di preparatissimi utenti che possono rispondervi al posto nostro, o magari possiamo farlo noi stessi, ma a beneficio dell'intera comunità, e insomma è un pochino più efficace. Però cerchiamo di rispondere nei limiti del possibile. E poi possiamo proseguire con le nostre rubriche. La prima è quella di Ritorno a Futura, che questa settimana non ha il suo capitano Paolo Amoroso, ma avrà comunque dei contenuti importanti. Quindi sigla.
Helmsfield, Munich, Cuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
E tocca a me quest'oggi prendere le redini della rubrica di Ritorno a Futura, già sapendo che non sarò mai all'altezza di Paolo Amoroso, che tanto bene intrattiene i nostri ascoltatori durante questa parte della puntata che gli appartiene in maniera tradizionale. Però ci siamo sentiti offline, sapendo che lui questa sera non poteva essere insieme a noi, e abbiamo concordato di fare un approfondimento sulle tute spaziali, in particolare su quelle utilizzate dagli americani per le attività extraveicolari sulla stazione spaziale. L'avevo già accennato quando ho commentato le prime due attività extraveicolari di Expedition 42, quelle avvenute il 21 e il 25 di febbraio, e abbiamo anche detto che proprio al termine della seconda EVA, quella di ieri, Terry Birx si è trovato dell'acqua a galleggiare ancora una volta nell'elmetto. Era un dettaglio importante che aveva quasi compromesso, anzi messo a rischio la vita del nostro Luca Parmitano nel luglio del 2013. Ma andiamo un attimino con ordine e vediamo innanzitutto perché, cosa sono, cosa fanno. Vediamo un po' una sorta di 101 sulle tute spaziali inutilizzate dagli americani sulla stazione spaziale. Perché è necessario intanto indossare una tuta? Beh, ovviamente perché il corpo umano richiede una determinata serie di condizioni ambientali perché possa continuare a vivere, insomma. E di fatto quello che fa l'astronauta indossando lo scafandro spaziale è portare con sé in piccola scala il proprio pianeta. Ha tutto quello che gli può servire per lavorare e sopravvivere all'esterno per un periodo di circa 8-9 ore al massimo, contando ovviamente anche le scorte, ma in genere le attività extraveicolari consistono in massimo 7 ore e sono 7 ore estremamente impegnative per chi fa la cosiddetta passeggiata spaziale. Ricordo sempre con piacere come Paolo Nespoli, che certamente non è una persona dal fisico minuto, diceva che se avesse acchiappato quello che ha coniato il termine passeggiata spaziale, gliela faceva fare lui la passeggiata, perché gli astronauti sono in una costante situazione di stress, ovviamente dovuta al fatto che si sta chiusi dentro a un vestito e dove non si possono fare con comodità le cose più essenziali. Anche la più semplice, come strofinarsi la punta del naso quando arriva il prurito nel momento sbagliato, richiede un po' di arguzia di ingegneri che hanno messo del velcro, in particolare la parte ruvida, quella a ganci, su un lato della visiera per permettere all'astronauta di inclinare il volto e darsi una grattatina al naso. E potete immaginare da questo punto in poi tutta la serie di compromessi e di studi che sono stati fatti per garantire il massimo comfort all'astronauta anche in un ambiente così particolare. Quindi la tuta in sé protegge l'astronauta di fatto da due condizioni essenziali che sono incompatibili con la vita: il vuoto, che è la condizione naturale nello spazio cosmico e che ovviamente circonda l'astronauta quando è impegnato nella passeggiata, e poi le temperature estreme. Perché nella situazione, nella posizione in cui si trova l'ISS in questo momento, tra il lato colpito dalla luce solare e quello all'ombra, c'è una variazione di temperatura che va da più 120 a meno 120 gradi centigradi, e quindi sono 240 gradi di escursione termica. La mancanza d'aria aiuta molto, nel senso che la trasmissione di calore avviene quasi esclusivamente per irraggiamento, è forse la più inefficiente delle tre modalità di trasmissione del calore. Tuttavia è necessario così inguainare il corpo dell'astronauta in un indumento, in una sorta di pigiama percorso da tubicini dove scorre dell'acqua, la cui temperatura viene regolata per mantenere costante la temperatura del corpo dell'astronauta. Naturalmente ci sono anche cose che non è possibile fare con la tuta. La più semplice è chiaramente quella di non aprire la visiera del casco, anche solo per alcuni istanti. Intanto vorrei cogliere l'occasione per sfatare per l'ennesima volta il mito che dice che il corpo dell'astronauta esploderebbe. Forse chi lo ha lanciato ha visto troppe volte Atmosfera Zero con Sean Connery, tra l'altro un film molto bello, gli amanti a fantascienza che non l'hanno ancora visto, se lo vadano a vedere, dove i disgraziati che facevano questo errore letteralmente esplodevano come dei palloncini. No, è possibile sopravvivere. Questo lo si è appurato con una serie di esperimenti per alcuni secondi senza problemi particolari all'assenza d'aria, insomma nel vuoto, ma bisogna così adottare alcuni accorgimenti. Per esempio, è buona norma non tenere aria nei polmoni, quindi se si sa che si sta per essere soggetti a una decompressione, sarebbe bene cercare di espirare quanto più profondamente possibile. Sarebbe bene tenere gli occhi chiusi perché la mancanza di pressione porterebbe a congelare immediatamente l'umidità corporea che abbiamo a contatto con la superficie dell'occhio. E poi
Casomai vi
comincerebbe.
capitasse, avete
Casomai vi
la
capitasse,
guida. Sì,
esatto. Depressure.
Per una discussione molto accesa riguardo forumastronautico.it.
Sì, è vero, abbiamo avuto qualche piccolo problema così su varie interpretazioni di questa cosa, ma penso che tu, insomma, che non si scoppi era qualcosa che davvero mi sembrava condiviso. Poi molte altre cose non lo erano. Però, insomma, gli studi della NASA sono lì e bastano leggerli, basta leggerli, poi ognuno si può fare le sue considerazioni. Dicevo che insomma ci sono questi piccoli accorgimenti che peraltro l'astronauta potrebbe dover fare nel caso di un guasto molto grave alla tuta, speriamo di no. Di fatto non è mai successo che una tuta si sia tagliata o bucata nella storia dell'astronautica, non che noi sappiamo. L'unico episodio che conosciamo di decompressione della tuta è un episodio di decompressione volontaria, capitato proprio alla prima persona che ha passeggiato nello spazio, e che era un russo, e che Alexei Leonov, e che per rientrare nella, chiamiamolo airlock, chiamiamolo camera di equilibrio, in una sorta di tubo di stoffa che i russi avevano approntato di fretta e furia all'esterno di una Voskhod, aveva letteralmente dovuto sgonfiare la tuta perché si era gonfiata in maniera eccessiva una volta uscito all'esterno e non ci passava più, fisicamente non ci entrava più, rischiava di restare imprigionato nello spazio. Ma questa è stata volontaria ed è l'unica, a meno che non vogliamo parlare dell'incidente di un'altra capsula Soyuz in cui per il malfunzionamento di una valvola i tre astronauti sono deceduti, però non si tratta di una tuta spaziale, quindi andremo leggermente fuori tema. C'è poi da tenere presente che l'astronauta lavora in assenza di peso e in queste condizioni alcuni dei fenomeni a cui siamo abituati sulla Terra, alcuni dei comportamenti a cui siamo assuefatti qui sulla Terra non si verificano più. In particolare per quanto riguarda le bolle d'acqua, queste assumono una forma sferica e se vengono in contatto con una superficie tendono a rimanerci appiccicate. C'è a questo proposito una serie di filmati che trovate su YouTube, ma che abbiamo anche utilizzato in alcuni articoli di Astronauti News, che vi mostrano proprio sul capo di Luca Parmitano, che è senza capelli, come l'acqua rimane completamente a contatto con la pelle. L'astronauta può addirittura muoversi, scuotere la testa senza che questo bozzo d'acqua, questo bollone d'acqua si stacchi dalla sua testa. E certamente sarebbe possibile all'interno della stazione scrollarsi l'acqua dal corpo, ma un movimento così deciso non è possibile nella tuta. E quindi, dicevo, la tuta fornisce all'astronauta il raffreddamento o riscaldamento a seconda delle condizioni ambientali in cui si trova, gli fornisce l'aria da respirare e mantiene la pressione a un livello compatibile con la vita, evita che l'astronauta sia esposto al vuoto cosmico e lo protegge anche dall'impatto di possibili micrometeoriti, perché la tuta dell'astronauta non è un indumento formato da un solo strato, bensì è un complesso insieme di strati e di intercapedini che, se non sbaglio, dovrebbe essere composto da 16 tipi di materiale diverso che appunto servono sia per la protezione termica, ma anche per schermare l'astronauta da questi piccoli impatti. C'è poi da dire che in particolare sulla stazione spaziale si è sviluppato un altro fenomeno che può portare all'usura della tuta, in particolare dei guanti. Micrometeoriti che impattano le maniglie di cui l'esterno della stazione è piena possono creare dei microcrateri dai bordi affilatissimi e quando l'astronauta si aggrappa a queste maniglie per muoversi lungo la stazione può creare dei tagli sui guanti. Il palmo della mano dell'astronauta è comunque foderato di uno strato di gomma. Però qui un'altra volta siamo di fronte a un conflitto. Da una parte si vorrebbe proteggere al massimo la mano dell'astronauta, ma potete anche voi immaginare che più strati protettivi abbiamo attorno alle dita, minore è la sensibilità dell'astronauta quando sta lavorando all'esterno. E questo è un altro dei problemi, un altro dei compromessi che le tute spaziali impongono al loro occupante. Mike Fink, che è venuto a trovarci in una delle nostre Astronauticon, raccontava di come fosse facile rompersi letteralmente le unghie lavorando per 7 ore, soprattutto in attività extraveicolari che prevedono molte attività di manipolazione, perché le mani devono costantemente stringere, non solo il pezzo da avvitare o da spostare o da manipolare, ma in realtà stringono anche dell'aria, perché la tuta è gonfia e quindi l'aria stessa fa come dire, da resistenza. E sicuramente penso che a un astronauta ben addestrato venga la cosiddetta presa d'acciaio, perché davvero è costante questo movimento stancante per le dita che vincono, dicevo, non solo la necessaria pressione sull'oggetto con cui lavorare, ma anche l'aria che sta all'interno della EMU, della tuta spaziale. Le EMU sono fatte in maniera abbastanza particolare perché sono adattabili al loro occupante. Non esiste una sola misura standard per ogni astronauta, così come non esiste un'unica taglia di vestiti per tutte le persone. Nel corpo astronautico ci sono pezze da 90 come il nostro Paolo Nespoli e qualcuno un po' più minuto come proprio la nostra Samantha Cristoforetti. E per questo motivo, l'unica parte costante, diciamo, condivisa tra tutte le taglie della tuta EMU è il torso, in pratica potete immaginarlo proprio come la zona toracica e pelvica. Poi vi sono una serie di braccia e gambe che si compongono su misura in funzione delle dimensioni degli arti dell'astronauta. E quindi diciamo che ciascuno monta le braccia e le gambe che più gli si confanno prima di andare in attività extraveicolare. Ci sono quindi dei giunti, questi giunti devono essere naturalmente a tenuta d'aria e quando si cominciano a leggere tutte le complessità che riguardano questa tuta, capisce meglio come mai in un sistema tanto complesso qualche cosa potrebbe non funzionare correttamente. Le tute EMU non sono nate col progetto della Stazione Spaziale Internazionale, in realtà sono state introdotte nel 1981 a supporto del programma Shuttle e sono il diretto discendente degli scafandri usati per le missioni Apollo. Si tratta di una tuta semirigida e al momento è uno dei due modelli di tute spaziali che sono a disposizione degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché i russi usano un loro modello, si chiama Orlan, è molto particolare, completamente diversa da quella americana. Non mi ci addentro in questo momento, ma vi posso assicurare che può essere molto interessante dare un'occhiata alle caratteristiche della Orlan, una su tutte, invece di avere questo torso, questa sorta di composizione sulla vita che consente all'astronauta di fatto di infilarsi l'equivalente di una maglietta e di un paio di pantaloni, come nel caso delle EMU, hanno uno sportello che si apre sulla schiena e praticamente l'astronauta si infila all'interno della tuta come fosse un guanto. Dicevo appunto che la EMU è formata da diversi pezzi intercambiabili e corredata da numerosi strumenti e accessori, uno su tutti per gli amanti del fai da te. Gli astronauti hanno la più mirabolante delle cinture da carpentiere che si sia mai vista, perché è dotata di tutto quello che può servire loro, sia per tenersi ancorati alla stazione, sia per lavorare, quindi trapani avvitatori, attrezzi. Date un'occhiata anche a questi dettagli, se ne vedono tanti se andate a rivedere i filmati delle dirette delle attività extraveicolari che sono a disposizione sul canale YouTube della NASA. Nella sua versione attuale, la cosiddetta versione enhanced, cioè sviluppata o evoluta, è stata adottata nel 1998. Si tratta di un oggetto molto massiccio, perché in totale la tuta pesa 56 kg e lo zaino che contiene, insomma, gli strumenti, gli servizi che consentono il funzionamento del sistema di raffreddamento e tutto quello di cui abbiamo parlato, pesa a sua volta 90 kg, quindi un peso complessivo di quasi 150 kg. Cosa che solo in assenza di peso l'astronauta può permettersi di gestire. Ci sono delle immagini molto efficaci, che se le ricordate sono quelle degli astronauti in addestramento al Johnson Space Center, quando entrano in questa enorme piscina in cui sta immerso un modello della stazione spaziale. Le tute sono così pesanti che per poter trasportare l'astronauta in acqua, di fatto lo si fa vestire su un carro a ponte, su una superficie trattenuta da un carro a ponte. Una volta che l'astronauta è dentro la tuta, il carro a ponte alza il contenitore dove l'astronauta diciamo, è posto, e lo immerge nell'acqua, perché i pesi non consentono diciamo, all'astronauta in addestramento di autonomamente entrare in piscina. Le taglie delle varie le taglie sono un po' come la small, la medium, large e extra large, però un altro dei componenti standard invece è l'elmetto. L'elmetto è forse la componente più delicata, consiste in una bolla di policarbonato sulla quale viene appoggiata una copertura termica, quella sorta di parte bianca che vedete sul retro della testa dell'astronauta. In realtà questa è removibile e lascerebbe diciamo, una bolla trasparente a 360 gradi intorno al capo dell'astronauta, e dotata anche di una visiera esterna regolabile in modo da potersi schermare dal sole, ed è ricoperta da una sottile lamina dorata per simulare l'effetto mascherante delle lenti degli occhiali da sole. A questo proposito, il sole è un altro dei grossi problemi che si hanno nel cosmo, perché la luce è estremamente intensa, i contrasti sono molto elevati, non c'è l'atmosfera terrestre a farvi da schermo, e quindi anche i raggi ultravioletti che colpiscono la pelle dell'astronauta sono particolarmente importanti. Le EMU quindi sono un componente indispensabile, perché abbiamo visto che le attività extraveicolari vengono svolte principalmente in due casi: o in caso di attività programmate, come quella che sono successe proprio per Expedition 42, si devono tirare dei cavi, si devono fare delle sostituzioni di apparati esterni della stazione che si guastano, oppure in caso di emergenza. Caso di emergenza può essere appunto un'attività non programmata, qualcosa che si rompe e che va cambiato immediatamente, oppure altre attività che comunque non sono previste dalla normale procedura di bordo, ma che sono in reazione degli eventi anomali che si sono verificati. Gli astronauti quindi hanno sempre a loro disposizione due tute EMU pronte, e tutti gli astronauti hanno ricevuto un addestramento intensivo a utilizzare le EMU e a muoversi all'esterno della stazione. Penso che uno dei programmi di addestramento più importanti sia proprio quello dell'attività extraveicolare, perché per quanto altamente spettacolari sono anche molto molto pericolose. La pericolosità di un'attività extraveicolare è dovuta sia alle condizioni estreme in cui l'astronauta si trova ad operare, sia alla possibilità appunto che l'astronauta possa essere colpito da un piccolo meteorite che può forare la tuta, e a quel punto si deve tornare velocemente all'interno. E poi abbiamo visto che un malfunzionamento della tuta stessa può causare dei problemi notevoli, e il nostro Luca Parmitano ne sa qualche cosa. Si cerca quindi di minimizzare l'utilizzo delle attività extraveicolari. Sono comunque necessarie per attività come quelle fatte in questi ultimi giorni dagli astronauti, ma a bordo c'è Robonaut, questo progetto sponsorizzato da General Motors, che è di fatto un robot antropomorfo, quindi che simula le caratteristiche fisiche di un essere umano e che potrebbe essere, una volta validato, utilizzato all'esterno della stazione per svolgere la maggior parte dei compiti che oggi vengono per forza svolti dagli equipaggi. E quindi forse perderemo qualcosa in spettacolarità, ma dall'altra parte si cerca ancora una volta di preservare la vita umana, e questo sicuramente è qualcosa di estremamente prezioso, a prescindere che poi uno sia un'astronauta, scusate, o una persona qualunque. Se vi interessa, se l'argomento tute spaziali vi ha stuzzicato la curiosità, vi invito a visitare astronautinews.it e a cercare un articolo un pochino vecchiotto, un articolo che è stato pubblicato il 9 marzo del 2014. Eventualmente metteremo il link nelle note dell'episodio, dove racconto io personalmente la storia dell'incidente di Luca Parmitano. Ho approfondito l'aspetto dell'utilizzo e della storia delle EMU, ma soprattutto ho avuto modo di raggruppare una serie di fonti e di filmati che secondo me sono molto interessanti e spiegano davvero in dettaglio estremo, anche per i più esigenti dei nostri ascoltatori, tutti i perché e i per come di queste tute, e vi assicuro che c'è da restare a bocca aperta, compresi tanti tanti bei documenti per chi ama la lettura. Bene, non lo so se voi amici della redazione avete qualche domanda o volete sottolineare qualche aspetto, altrimenti penso che il
Cosa
gong
avrà
ha
voluto
detto
dire?
tutto. Il gong ha detto tutto.
No, è stato molto completo, Marco.
Pure
Ma niente.
troppa, oh.
No, assolutamente. Mi sono andato a cercare perché non mi ricordo mai quale tra la Orlan e la EMU ha la pressione di esercizio più alta.
La
Effettivamente
Orlan,
è
se non
la
ricordo
Orlan, sì.
male. Dovrebbe essere simile a quella terrestre, mentre la EMU. Ecco, bravo, scusami, vedi, manca questo ultimo
Invece secondo
dettaglio.
me è il contrario.
No, ho verificato.
Manca questo dettaglio proprio perché le EMU,
Ah, è vero.
per garantire una maggiore mobilità all'astronauta, operano a una pressione un po' più bassa, in pratica si lasciano leggermente sgonfie. Agli
0,7.
astronauti viene imposto un cosiddetto programma di pre-breathing. In pratica, gli astronauti che devono fare attività extraveicolare respirano ossigeno puro, si liberano dell'azoto presente nel sangue per diverso tempo prima di iniziare la loro attività extraveicolare, in modo che possano operare in sicurezza senza incorrere, mi viene in mente adesso il nome in inglese, bends, in questo fenomeno che è ben
Malattia da
conosciuto,
decompressione.
esatto, che è ben conosciuto dai sommozzatori, che riemergono troppo velocemente, per cui l'azoto che hanno disciolto nel sangue forma bollicine, rischiando un'embolia. Fa parte di quelle complessità di cui vi accennavo, e quindi chiudo davvero rinnovandovi l'invito a dare un occhio a quell'articolo per le vostre migliori curiosità.
Anche senza embolia può essere molto molto doloroso, perché potrebbe non essere direttamente nel sangue l'azoto disciolto, ma in altri tessuti, e insomma è doloroso. Non ho mai provato, fortunatamente, ma è da evitare a tutti i
Sì,
costi.
infatti fanno il camp out per
Sì,
prepararsi.
non sempre, dipende. Quello si utilizzava ai tempi dello shuttle, si facevano proprio dormire gli astronauti nottetempo, comunque nella notte allocata alla missione
Sì.
shuttle, che
Sì, invece adesso
shiftava.
hanno migliorato la propria procedura e fanno solo pre-breath, diciamo.
Non ricordo esattamente quando sono passati da uno all'altro e perché, se è solo un miglioramento della procedura o se... però...
Ma credo fosse coinvolta anche la pressione dello shuttle. Quando lo shuttle attraccava c'era un riaggiustamento della pressione interna della ISS, quindi si aggiungevano più fattori che richiedevano di fatto svariate ore passate a respirare ossigeno. Mi scuso, non ricordo adesso il dettaglio preciso, ma possiamo andarlo a cercare se qualcuno interessa.
Ti perdoniamo. Quindi chiudiamo qua Ritorno al Futuro. Paolo ci aggiornerà sugli esperimenti di bordo la prossima volta. Sicuramente c'è qualcosa di interessante di cui parlare, anche se, come ha detto Marco, il focus di questa settimana era decisamente sulla preparazione della EVA, che non è soltanto le ore spese fuori, ma è tutta la parte di coordinamento prima di ripasso delle procedure. Andiamo con la seconda rubrica. La più attesa, la più amata, che è le storie di Nonno Apollo, questa sera in una fase, in una versione un po' diversa, ovvero i nipoti di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nipote Apollo racconterà le curiosità di Margaret King, che nasce nel 1945 in Connecticut, a New Haven. Si laurea in russo con un bachelor dell'Università di Boston e poi consegue un master alla Roosevelt University di Chicago. Dunque, stiamo parlando di una persona la cui occupazione principale è nell'educazione. Ha cominciato la sua carriera assistendo gli insegnanti nel migliorare la capacità di apprendimento proprio della lettura da parte degli studenti in America. Tuttavia, Margaret coltiva diversi interessi, è un po' una geek. Ci sono interessi un po' particolari come la danza folk, il volo è anche un pilota, ma poi c'è quello che la porterà a diventare la protagonista di un pezzettino di storia dello spazio, ovvero il suo interesse per l'attività radioamatoriale. Nel 77 Margaret si risposa, si trasferisce in Australia. E acquisisce due nomi, il primo è il suo cognome con cui è più nota oggi, Margaret Iaquinto, e l'altro è il suo nominativo radioamatoriale, ne aveva già uno americano, ma ne acquisisce uno australiano, Victor Kilo 3, Charlie Foxtrot India. Continua a coltivare la sua passione radioamatoriale, effettuando contatti con radioamatori in tutto il mondo. È molto appassionata di CW, quindi la comunicazione utilizzando il codice Morse, utilizzando soltanto un segnale che si accende e si spegne, che viene interpretato come un suono dall'altra parte e utilizza il codice Morse. Riesce a contattare persone in tutto il mondo, ma nel 91 riesce a cogliere l'occasione di sfruttare due parti della due sue passioni. Una è la radio e l'altra è la sua conoscenza della lingua russa. Scopre che è possibile parlare con la stazione spaziale russa Mir perché gli astronauti a bordo hanno una radio. Non è la prima volta che si parla con lo spazio. Owen Garriott l'aveva già fatto nel 1983 con lo Shuttle, che ha dato poi vita al programma SAREX, che poi è evoluto in quello che è oggi ARIS. Però all'epoca si poteva già fare. Oggi ci sembra praticamente routine, ne parliamo spesso per via dei contatti con le scuole, ma a seconda dell'inclinazione degli astronauti a bordo, a volte ci sono dei contatti random, ma adesso è un po' complicato in condizioni normali, quindi non si è una scuola fare un contatto casuale con la stazione, perché anche quando chiamano ci sono molti radioamatori a competere con il vostro piccolo segnale che cerca di farsi sentire dalla stazione. Nel 90, forse 90-91, era un po' diverso, era un po' meno popolare, nonostante i radioamatori forse erano ancora di più, ma c'erano meno occasioni per sapere quando gli astronauti erano attivi e quali fossero le frequenze e quant'altro. Maggie Iaquinto vuole a tutti i costi contattare la stazione spaziale, in particolare Musa Manarov, un cosmonauta che era sulla stazione all'epoca. Ci prova per svariati mesi, sistema la sua antenna, si fa aiutare da radioamatori della zona, ma non ce la fa. Poi è complicato sapere quando la Mir passa, non c'era heavensabove.com, non c'erano molte risorse che abbiamo oggi, ma Musa Manarov scende dalla stazione spaziale. Viene assegnato un nuovo volo e mentre si prepara alla sua missione, Maggie acquisisce molte informazioni che potrebbero aiutarla. Si connette a CompuServe, che è un antenato di internet, diciamo che è coevo di internet, ma era una rete privata che si utilizzava all'epoca. Ci si collegava via modem e si potevano consultare informazioni, una via di mezzo tra internet e una BBS, diciamo. E riesce ad avere programmi per la predizione orbitale, riesce a farli funzionare, a predire quando la Mir passa sopra l'Australia, a casa sua. A questo punto, lei da autodidatta e con l'aiuto di persone online riesce a entrare in questo mondo del radio spaziale e un giorno nella sua cucina la radio sintonizzata sulla frequenza che utilizzavano i cosmonauti sulla Mir apre lo squelch, come si dice, comincia a gracchiare e sente un CQCQ che arriva dallo spazio, il nominativo di U2 Mir. Ed era proprio Manarov. Quindi Maggie risponde, dice U2 MIR, this is Victor Kilo 3, Charlie Fox of India, this is Maggie. E Manarov risponde, dice, ah, ciao Maggie, e riescono a scambiarsi qualche parola e da lì parte una serie di contatti molto frequenti, sempre più frequenti, tra Maggie e Manarov. Immaginatevi la sensazione che provava Maggie in quel momento, lei in quei momenti, perché riuscendo a mantenere un rapporto di amicizia con un cosmonauta che parla un inglese molto limitato e usando il suo russo che per sua stessa missione, nonostante la laurea, era abbastanza limitato. Riescono a intrattenere questa relazione, lei riesce a parlare con la stazione dalla sua cucina, a volte dal giardino con una radio portatile, a volte dalla sua automobile quando era bloccata nel traffico, ad esempio. Quindi parlare con Manarov entra a far parte della sua routine quotidiana, anche i suoi figli si abituano a sentire la voce di questo russo che la chiama almeno una volta al giorno, sentendo Rita, la chiama Rita perché Ghi, Margherita, Rita. Quindi Maggie si appassiona sempre di più a questa relazione, ovviamente di pura amicizia, non abbandona la sua curiosità tecnica. Si appassiona al packet radio, che è una tecnologia che permette di trasmettere dati sulle frequenze radioamatoriali. Collegando un computer o un dispositivo digitale alla radio si possono trasferire delle informazioni digitali, quindi ad esempio del testo. Riesce a vendere, tra virgolette, l'idea del packet radio a Musa Manarov sulla stazione spaziale, che riesce a farsi mandare da Terra con una Progress, probabilmente era anche già previsto tutta l'attrezzatura necessaria a collegare uno dei computer di bordo alla radio e insegnandogli, su richiesta stessa di Manarov, insegnando tutta il setup, perché avevano soltanto la strumentazione a bordo senza istruzioni, aiuta Manarov a impostare la stazione di bordo e fanno la prima prova. Quindi collegando il computer di Maggie dall'Australia al computer a bordo della stazione spaziale, dall'altra parte Musa Manarov. Possono fare questa specie di chat testuale tra Terra e la stazione spaziale. Qualche giorno dopo la NASA a Houston, che ha una stazione radioamatoriale nel Johnson Space Center, fa la stessa cosa e il mondo intero pubblicizza il contatto della NASA come il primo contatto digitale radioamatoriale tra la stazione spaziale e Terra. Fortunatamente Maggie aveva registrato in un club, in un'associazione australiana di appassionati di radio via satellite, che comunque non era una cosa completamente nuova, il contatto, quindi era stato certificato il suo log della stazione e quindi ha potuto provare di essere stata lei la prima a comunicare con la Mir. Manarov ha terminato la sua missione, Krikalev l'ha sostituito e a quel punto succede qualcosa di strano, di cui abbiamo parlato altre volte, una storia abbastanza anomala. L'Unione Sovietica collassa dopo il fallito colpo di Stato e la missione di Krikalev viene estesa ad un anno, quindi si trova a restare sulla stazione per un intero anno. Aveva già cominciato a parlare con Margaret Iaquinto durante la prima parte della sua missione, ma nella sua seconda parte dipende proprio da Maggie per informarsi. Nel frattempo la politica di segretezza dei russi era un po' andata a calare grazie alla politica di Gorbachev e all'apertura, e di conseguenza Krikalev poteva addirittura chiedere informazioni di news, di politica, di quant'altro che venivano pubblicate in Occidente, e Margaret addirittura aveva messo un programma sul suo computer che permetteva di copiare le notizie da CompuServe in una BBS, in una specie di forum che poteva essere ospitato sul suo computer, e Krikalev dalla stazione spaziale poteva, dalla Mir, poteva collegarsi e scaricare gli articoli per poterli leggere a bordo. Margaret è stata poi invitata nel 94 da Krikalev e da NASA a Houston per assistere all'addestramento di Sergei Krikalev, che avrebbe poi volato con lo shuttle. Ovviamente i tempi erano cambiati, c'era il disgelo, c'era la forte collaborazione tra NASA e i russi per il programma Shuttle Mir. Di conseguenza c'erano molte occasioni per incontrarsi, e finalmente ha potuto incontrare anche Krikalev. Questa sua attività gli è valsa il Ron Wilkinson Achievement Award dal Wireless Institute of Australia, e non soltanto, anche ha avuto dei premi da alcune associazioni, come dire, di educazione, perché direttamente dalla sua cucina o da casa sua probabilmente c'è stato il primo contatto di una scuola con una stazione spaziale, perché Maggie ha dato la possibilità a diverse scuole del suo paese in Australia, che in questo momento mi sfugge, per di poter parlare con la Mir. Si tratta di qualcosa di completamente nuovo, non strutturato come adesso il programma di Aris per le scuole, ma di sicuro un'altra prima di Margaret Iaquinto. Bene, proseguiamo con... ho perso la scaletta. Voi la conoscevate, la storia di Margaret Iaquinto?
No, assolutamente. No. Ed è stata molto molto interessante, Mike, grazie.
Vero, vero.
L'ho letta qualche mese fa e ho detto: questa è la storia per quando Paolo da buca.
Dai Paolo, dai buca, dai Paolo, dai. E sei arrivato subito. No, è molto
stavo
bello anche
guardando su YouTube qualcosa da mettere mentre parlavi. Cioè, praticamente, non so se hai già visto un video dove c'è una sua conferenza in cui spiega questa cosa che hai appena raccontato tu. Quindi, se volete andare a vedere, cioè.
Sì, ho visto, ci sono delle interviste di Margaret Iaquinto, che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, mi sembra nel 2000.
No, questo è proprio un video di 40 minuti dove c'è proprio lei in una presentazione con della gente che parla appunto di quello che hai detto tu. Vabbè, niente.
Non deve essere troppo recente, comunque. Bene, me lo mettiamo nel link della settimana. Ho anche un'altra intervista, magari se la ritrovo possiamo mettere anche quella. È un'intervista a un podcast australiano.
Assolutamente. Poi nel nostro piccolo, insomma, l'emozione di chiamare a bordo della stazione, adesso che è una cosa che si fa spesso, è sempre altissima. Posso solo immaginare cosa possa aver significato sentire gracchiare nell'altoparlante una voce che arrivava dallo spazio e per giunta da una stazione sovietica. Fantastico, fantastico.
C'è anche qualche registrazione in una intervista che ho sentito. L'inglese di Manarov non era per nulla male, anzi... Nell'intervista lei dice sempre che parlavano più russo che inglese, ma ad ascoltare le registrazioni magari le hanno selezionate per renderle gradevoli per la radio, ma per il podcast, ma è molto inglese. Sorprendente, perché Manarov era tra l'altro a zero, come si dice, dell'Azerbaigian.
A zero forse.
Quindi l'inglese era la sua quarta lingua, il russo era già la terza, di conseguenza... ammirevole quanto erano poliglotti i cosmonauti. Bene, link della settimana, ce n'è uno che ho qua, uno l'abbiamo appena detto, cercheremo di mettere queste interviste. L'altro è un sito che si chiama Space Probes, ed è spaceprobe.es, come se fosse un sito spagnolo, che si tratta che mostra diverse sonde spaziali passate e future con una piccola scheda di presentazione. Quindi, se volete una specie di bigino dello spazio per sapere di cosa si occupano o si sono occupate nel passato le varie missioni unmanned, potete utilizzare spaceprobe.es. www.wikipedia.es. Potete utilizzare anche Wikipedia, ma questo è particolarmente gradevole dal punto di vista grafico. Ciò detto, possiamo cominciare a tirare i remi in barca e a darci l'appuntamento alla prossima settimana. Non avete altro da aggiungere, crew?
Molto. No.
Quindi cominciamo a chiudere. La settimana prossima dovrebbe essere il 5, dico bene, di marzo. Facciamo una mezza promessa di ospite, ma non voglio troppo... non voglio promettere troppo perché non è ancora confermato, ma cerchiamo, stiamo lavorando per voi per avere qualche ospite interessante, di pregio, voci che conoscete già e voci che non conoscete ancora insieme, e questo vuol dire tutto e vuol dire niente. Da parte mia, Michael Sacchi degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Vediamo un po' da Modena.
Ciao a tutti da Modena, da Riccardo Rossi per l'amici Ricky Ariel, e grazie per essere stati con noi anche in questa puntata.
Da Darmstadt
vi saluta Marco Zambianchi, è stato un piacere volare con voi.
E il sempiterno di Carmagnola,
Luigi Morielli, vi saluta da Carmagnola e buona settimana a tutti.
Appuntamento allora al 5 di marzo, solita ora più o meno. Altrimenti ci trovate in podcast fino ad allora. Ad Astra.